Vorrei chiederti in seguito una domanda da parte di Sabrina.
Sabrina?
Sì. Buongiorno a tutti, grazie delle risposte chiarificatrici sulla parola che mi danno pace e calma. E vorrei fare una domanda, fratello Giuseppe, sulla coscienza. Che cosa è la coscienza? E come sia importante per il cammino della salvezza? Ed è vero che bisogna addestrarla? E come addestro la mia coscienza? Grazie.
Grazie signora.
Interessante questo.
Allora, andiamo a secondo, primo Tessalonicesi 5, 23, guarda, c'è una scrittura lì. 23.
Primo Tessalonicesi 5, verso 23. Primo Tessalonicesi 5, 23. Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Grazie, Signore Gesù. Allora, quante cose trovi lì, Gloria?
Dice l'intero essere vostro, lo spirito, anima e il corpo. Tre cose, spirito, anima e corpo.
Grazie, Signore. Quindi siamo tre entità, qui c'è scritto. E
Sì.
allora
Quindi
è
non,
appunto
dov'è la coscienza?
dove. L'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta. Allora, lo spirito qui evidentemente sta parlando dello spirito nato di nuovo,
Lo spirito di Dio in
lo
noi.
spirito di Dio, perché sta parlando a fratelli, Tessalonicesi. Poi c'è l'anima che è diversa dallo spirito e poi c'è il corpo che è diversa, va bene, che è diversa dall'anima. Sono tre entità, è come dire un uovo che c'è dentro il rosso, il bianco e il guscio. Sono tre cose, però un uovo, però è composto di tre cose.
Sì.
Va bene, come tu sei composto il cervello, i polmoni, il fegato e così via. Va
Sì.
bene, così il nostro corpo c'ha il corpo carnale che riceviamo tramite i genitori carnali. E poi c'è l'anima, che questa ce l'ha data Dio alla nascita, va bene? E poi c'è lo spirito, che sicuramente sta parlando dello Spirito Santo qui, lo spirito che nasciamo di nuovo. Allora, e la coscienza secondo te dov'è? Nella carne, nell'anima o nello Spirito Santo?
Nell'anima,
Dimmelo.
nello Spirito Santo?
Non può essere.
E come
No. No, perché allora uno che non c'ha lo Spirito Santo, che non è nato di nuovo, è senza coscienza?
no? A volte sì, senza. No, io pensavo che la coscienza è quella consapevolezza dentro di me che fa la differenza tra il bene e il male. Mi dice cosa è giusto, cosa è sbagliato.
Guarda, andiamo a Romani 2, 14 e
Allora, è
15.
l'anima o lo spirito?
Secondo me è l'anima. Hai ragione tu. Tu hai detto quello, no?
L'anima, sì.
Secondo me hai ragione, Dora. La coscienza può essere solo nell'anima, perché nella carne non può essere.
No.
Che, scusa, la carne non ha coscienza, la
No.
carne. Infatti è abbastanza incosciente, fuori dallo spirito. Lo spirito no, perché lo Spirito Santo mica c'ha la mia coscienza, meno male. Quindi andiamo a Romani, guarda, 2, 14 e 15.
Sì. Romani 2, 14. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Quindi la
Va
loro coscienza già ha una legge e capiscono il bene dal male.
bene. Ecco, quindi di chi sto parlando
I stranieri, quelli senza la legge di Dio.
qua? Ecco, senza leggi di Dio, però stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, cioè la Bibbia. Dimostrano che quanto la legge comanda, che è la parola di Dio, è scritta nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza. Quando dice cuore, non sta parlando del cuore, la cuore è una pompa.
Sì.
Si dice, il cuore rappresenta Gesù, rappresenta il nostro, quando siamo a tutta forza per Gesù, il nostro cuore. Cioè praticamente questi qui stranieri, che stranieri dalla cittadinanza di Israele, adempiono per natura la legge di Dio. Cioè infatti molti atei non salvati fanno cose giuste. Se uno sta a commettere suicidio lo vanno a salvare, uno sta negando si tuffano a salvarlo. C'hanno nei loro cuori la legge di Dio.
È vero, sì.
E quella è la coscienza. Bene.
Sì, 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 sì.
Grazie Signore. Allora io direi che, guarda Damina, vediamo un po'. Andiamo a Giosuè, capitolo 1. Perché lei dice, com'è che si fa addestrare la coscienza, giusto?
Sì.
Ecco, io ho pensato a Giosuè 1, 8. Chi ce l'ha?
Io.
Ecco, leggilo. Qui la domanda è, come faccio a addestrare la mia coscienza? In altre parole, lei vuole una coscienza di Dio. Mm-hmm. E come fa a addestrare la coscienza? Leggiamolo.
Giosuè 1, 8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Ecco, Salmo 119, lo stesso. Quindi qui Dio sta dicendo a Giosuè, medita la mia parola giorno e notte. Va bene? In questo modo tu, Sabrina, potrai addestrare la tua coscienza a seguire Cristo. Mm-hmm. Ce l'hai, 97 a 99.
Sì, Salmo 119, 97 a 99. Oh, quanto amo la tua legge e la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione.
Alleluia, anche Matteo 12, Luca 6. Allora dice qua il salmista Davide, dice... Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno, i tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici. Perché? Perché sono sempre con me. Perché? Come fanno? E perché medita. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri. Tutti i maestri del mondo non hanno la conoscenza di un piccolino che a scuola non è andato, però che medita sulla parola di Dio.
Sì.
Perché tutti gli intelligentoni del mondo non sanno che il mondo sarà distrutto. Noi, io lo so invece. Perché sono piccolino, ho letto la Bibbia un pochino insieme a te e sappiamo questa verità. Siamo più intelligenti di tutti gli insegnanti del mondo che neanche sanno che il mondo sta andando alla stessa fine di Sodoma. Le loro scuole non gliele insegnano queste cose. Siamo più saggi. Dimmi.
Io credevo che meditando alle scritture, memorizzando, sto addestrando la mia mente. Funziona lo stesso per la coscienza?
Sì.
È la stessa cosa?
E più o meno. Solamente che la mente carnale può processare le cose dello spirito, le cose di Dio, sottomettendo la mente carnale, la carnalità.
Mm-hmm.
Capisce? E quindi la mente c'ha tutte e due, il bene e il male. Dipende cosa mediti. Vedi un film brutto ed comincia a comportarti male. La coscienza è abbinata alla nostra anima. La nostra anima può uscire di binario. E se la nostra anima, quindi la nostra anima medita, ama, desidera cose sbagliate, la coscienza verrà influenzata. Però la tua anima salvata non è che può andare avanti molto, prima o poi ti devi pentire se sei salvato, se non ti penti non sei salvato. Va bene, ma Gesù ha detto, Matteo 18, 34, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, cioè da come la tua coscienza abbonda delle cose del Signore, tu... lo trasmetterai.
Matteo dove?
Matteo 12, 34. Va bene? Guarda, mi ha scritto, ti ho dato Luca 6, 45. Luca sì. 6, 45. L'uomo buono dal buon tesoro?
L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro tira fuori il male, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca.
Capito? Dall'abbondanza del cuore la coscienza dell'uomo guida l'uomo. E la sua coscienza viene formata da, se ricevi Cristo, diventa una coscienza, diventa un uomo coscienziosamente cristiano.
Mm-hmm.
E senza Cristo la tua coscienza ti guida all'ateismo. C'è sempre qualcosa di buono nella coscienza di tutti, che tutti sanno cosa è bene e male. Non fate agli altri quello che non vuoi ricevere e fate agli altri quello che vorreste ricevere. Quindi tutti hanno questa legge di Dio. Tutti sanno che è sbagliato fare agli altri quello che tu non vuoi ricevere. Lo fanno lo stesso perché non hanno Cristo e dice tanto siamo animali. Invece ci vuole Cristo. Bene, quindi come la domanda è profonda che ci fa questa sorella. Come addestrare la coscienza? Devi ricevere Cristo, devi nascere di nuovo. Questo è il fondamento basilare perché Cristo in noi crea l'uomo nuovo, secondo Corinzi 5,17. Essendo un uomo nuovo, vabbè, Cristo forma, ci forma, così come ci dà, così come la nostra anima rinasce a vita eterna, una nuova anima, immortale, così la coscienza diventa cristiana. Per questo una chiesa di Laodicea è colpevole, che sanno cos'è giusto. Uno, perché lo sapevano prima di essere salvati. Due, addirittura dopo che hanno ricevuto Cristo e conoscono la parola e vogliono essere laodiceani, scaldapanche, e il Vangelo non se ne parla, non mi interessa il Vangelo, io il Vangelo non gliele do alle anime che si perdono. I laodiceani sono molto colpevoli. Dio ci aiuta a non essere di questi. Va bene? Alleluia. Quindi, come si addestra la coscienza? Meditando la parola di Dio. Abbiamo visto, medita. E la meditazione dipende da noi. Non dipende da Dio se la nostra coscienza cammina in un modo cristiano o non cristiano. Dipende da come l'addestriamo. Questa sorella fa una domanda eccezionale. Vabbè, dipende da noi. Quindi in Cristo abbiamo una nuova coscienza dell'uomo nuovo. Poi dipende da noi se come la innaffiamo questo fiore. Lo innaffiamo con la televisione, con il smartphone, con il Facebook, con egoismo, o li innaffieremo, andiamo a 1 Pietro 2, e lì parla di innaffiare. Possiamo innaffiare la nostra coscienza come un fiore, cioè con la verità della parola di Dio. Per la nostra scelta possiamo innaffiarlo con la pornografia, porcheria del mondo, va bene, e questa nostra coscienza... Va bene? E anche se siamo immortali, che siamo salvati, eccetera, però anche da immortale, salvato, destinato al cielo, che sei nel libro dell'agnello, eccetera, però diventa una coscienza handicappata, un cristiano che vive nel peccato, la pornografia, queste cose qui, la tua coscienza l'ha imbavagliata, la coscienza non può più fiatare. Perché ti mette a guardare un film del diavolo e magari ne guardi uno diverso tutti i giorni, va bene, c'è Netflix che te li dà a ripetizione, va bene, e alla fine la tua coscienza si indurisce, non reagisce più, è come l'atleta che si abitua a non esercitarsi, a non addestrarsi, e dopo un po' l'atleta mette pancia, diventa un poltrone, capito? Dimmi.
C'è un versetto in 1 Timoteo 4:2 che dice: per via della ipocrisia degli uomini che proferirono menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza. In inglese dice seared in your conscience.
Segnati
di un marchio.
Seared in inglese, seared in italiano come si può tradurre? Seared è come quando tu stiri un lenzuolo, una camicia e magari c'è una macchia. C'è una sporcizia che diciamo non l'hai lavata, niente, c'è una macchia che non l'hai lavata. E lui gli passi il ferro sopra, allora quello lì diventa il marchio. Mm-hmm. Probabilmente non riesci più a toglierlo. Seared in your conscience. Sì. Quindi rimane marchiato a fuoco, dice in inglese.
Entonces, quando scegli la menzogna, l'ipocrisia, scegli di essere laodicea, tu fai tacere la tua coscienza.
Quando scegli che hai scelto il peccato e lo scegli e persisti, e come prendi il ferro da stiro e vedi che la camicia è sporca, però la stiri lo stesso e quella macchia diventa parte della camicia. Infatti ho visto negozi che mettevano questi simboli nelle magliette, mettevano simboli di simboli, e come li mettevano, c'era una macchina che abbassavi termica, scaldava la maglietta e il coso, la plastica, quello che era, entrava nella maglietta e non veniva più fuori, anche mettendo la lavatrice rimane, cioè praticamente diciamo a fuoco, marchiato a fuoco,
cauterizzati nella propria coscienza, dice la vecchia Diodati.
Ah, la vecchia Diodati, cauterizzati nella vecchia coscienza.
Nella
vedi?
Propria coscienza.
Vedi, la vecchia Diodati è più come la King James inglese. Va bene, ci siamo fino a qui?
Sì.
Hai trovato il primo Pietro 2, sì. 1 e 2?
Primo Pietro 2, 1 e 2.
In questa scrittura Dio ci comanda, ci dice che se vogliamo crescere dobbiamo nutrirci della sua parola. Quindi se vuoi che la tua coscienza, amata, dolce sorella e fratelli tutti che ci seguite, cominciando con il signor Giuseppe qua, se vogliamo addestrare la nostra coscienza a camminare con Gesù, seguire i passi di Gesù, amare il Signore, non il mondo, seguire il Signore, non il mondo, essere benedetti col Signore e non maledetti col mondo, se siamo salvati, però possiamo perdere la corona. Okay, se vogliamo crescere in Cristo, va bene, dobbiamo addestrare la nostra coscienza. Ecco, questa scrittura ci dice come addestrare, come far crescere la coscienza. La coscienza è una cosa che cresce, è come un fiore, cresce, cresce, cresce. Tutto cresce nel regno di Dio, tranne la morte. E poi raggiunge un momento che la morte non sarà più. Così come anche in questo mondo riciclano il vetro, riciclano i metalli, nel regno di Dio viene tutto riciclato, niente muore.
Grazie Gesù.
Ok, la morte infatti non sarà più. Apocalisse 20, 13, 14, 15 dice che la morte fu gettata nello stagno di fuoco e la morte non ci fu più, non muore più nessuno.
Grazie Gesù.
Alleluia, mi dai quelle scritture?
Apocalisse 20?
No.
Ah, quelle
Primo
di Pietro.
Pietro 2, 1 e 2.
Primo Pietro 2, 1 e 2.
Sono scritture importanti queste. Fratelli, prendete note. Io vi suggerisco di annotarvele e possibilmente di mettere in pratica tutti quanti. So che ci sono dei fratelli che ci seguono, ma non memorizzano, non evangelizzano. Vi vogliamo bene, fratelli. Però non sarete benedetti se voi non andate a evangelizzare, se non crescete in Gesù. Non c'è benedizione. Bene, se ci ascoltate come una radiolina che fa pubblicità di dentifricio e predica anche un po' di Vangelo, no, non siamo così. La nostra radio non è una radio, è una chiesa. Va bene? Quando ascoltate la radio, fate conto che siete seduti in un posto con un predicatore che sono qua io a predicarvi e insegnarvi, e quindi non siamo una radio, siamo una chiesa, d'accordo? Quindi i fratelli che ci ascoltano come andare a circaquestre perché gli piace la mia barzelletta, state perdendo tempo, va bene? Non sono un pagliaccio, non sono un clown, non sono da circo. Per cortesia tiratevi sulle maniche e imparate a sottomettervi al Signore, inginocchiare davanti al Signore, imparate ad adorare la parola, va bene? Toglievi la corona di testa che siete ingegneri, avvocati e quello che siete, buttarle ai piedi di Gesù, faccia a terra e piangere ogni tanto. È così bello per la salute inginocchiarsi davanti a Gesù. Va bene? Alleluia, noi qui lo facciamo tutti i giorni. Dunque, ogni giorno preghiera all'antica, inginocchiarsi, fratelli. Non sapete cosa perdete.
Primo Pietro 2, 1 e 2. Sparazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza.
Grazie, Signore. Grazie, grazie, Gesù. Alleluia. Signore, ti benedico, Gesù. Ti
Amen.
Benediciamo, Signore.
Amen.
Marco 6, 52. Marco 8, 17.
Marco 6, 52. Perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Marco 8, 17.
17.
Gesù se ne accorse e disse loro: perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito?
Questa è la coscienza. Hai capito?
Sì.
E questa è la coscienza. Quando dice cuore, vuol dire anima, dentro c'è la nostra coscienza.
Quindi la coscienza può essere indurita?
Si può indurire perché meditiamo su cose del diavolo, cose del mondo. Non lo sappiamo che sono del diavolo, però siccome non sono di Gesù, non sono di Dio, non sono della Bibbia, ma non è proprio satanismo, no, non è, però ti porta lì, ti porta a indurire il cuore. Quando indurisci il cuore, ecco che cominciano i Giuda, Anania e Safira, Ecco che comincia Davide con la sua Batseba, capisci? Tutto comincia a indurire il cuore. Ecco che, vai, che la moglie non è più sufficiente, non è abbastanza sessuale, non è abbastanza coccolona. Moglie, marito, ha indurito il cuore, capisci? La moglie non è che deve essere, tu devi essere. Il Vangelo ci insegna, io, marito, devo andare a lavare i piedi della moglie. Ma la moglie è sottomessa ai mariti. Non in Cristo. In Cristo siamo sottomessi uno all'altro. Quando ci sono liti, eccetera, il marito dice, ok, sono capofamiglia, e ti becchi tutte le colpe se prende decisione sbagliata. Così vuoi essere capofamiglia? Bravo. Ti prenderai tutte le condanne. Invece se sei un capofamiglia in gamba, andrai dalla moglie, come cerco sempre di fare io, va bene? E dici, come facciamo questa decisione? Dobbiamo vendere questa macchina, sto scatarozzo, dobbiamo comprare un'altra. Cosa compriamo? Un esempio. Guarda questa carriola, compriamo una carriola. Dici, bambini, come facciamo? Questo bambino è un ribello, non vuole ascoltare. E sono andato con amore, non vuole sentire. Mormora. Come si fa a dare amore a uno che mormora? Ci si consiglia. Tante volte la colpa è del papà, della mamma, che magari non siamo un buon esempio. E allora andiamo da Gesù, ci pentiamo. Voi lo sapete, no? Facciamo questo.
Sì, sì.
Chiediamo scusa al Signore. Chiediamo scusa davanti ai bambini. Mm-hmm. Anche.
Sì.
Non è sempre colpa dei bambini. Di solito è colpa dei genitori. Va bene. Quindi sempre andare da Gesù. Va bene. I bambini sono una benedizione per tenerti in ginocchio, sono grandi a scuola per tenerti sulle ginocchia, e poi allora, se siamo un buon esempio, allora segneremo l'obbedienza. E grazie Signore Gesù. Quindi questa è la nostra coscienza, se viviamo vicini a Dio, in comunione con Lui, e allora la nostra coscienza cresce. Se invece non meditiamo la parola, ma meditiamo, che so, i film del mondo, televisione, sciocchezze di internet, il nostro cuore si può indurire. E Gesù questo non gli sta bene. Dice, non capite ancora, dice Marco 8, 17, non capite ancora? Non riflettete? In 12 a guardarlo in faccia così, abbindolati. Ti immagini 12 discepoli a guardarlo così? Stupefatti. E Gesù gli diceva, avete indurito il cuore? Quindi la nostra coscienza, come il nostro cuore, la nostra coscienza è suscettibile, viene influenzata dalle nostre decisioni, perché è collegata direttamente alla nostra anima, dove tutte le nostre decisioni vengono prese. Avete capito cosa ho detto?
Sì.
Non so se vi è sfuggito. Tutte le decisioni vengono prese non nello spirito di Dio.
Mm-hmm.
No! Dio non ha bisogno, non abbiamo bisogno di decidere nello spirito di Dio. Dio ha già deciso,
sì, se
è giusto o sbagliato. Giusto è Gesù e tutto il resto è sbagliato. Le decisioni le prendiamo in un altro posto, va bene, separato dallo Spirito Santo, che è la nostra anima. Lì decidiamo se collegarci con lo Spirito Santo o con la carne. La carne ti fa felice subito, immediatamente. Una bottiglia di vino, un po' di droga, quella donna là a Porto, sei felice, poi di orete. E dopo? E dopo sei nella latrina, però. E dopo chi ti tira fuori da lì? Non è facile. E, buttarsi in una latrina non è difficile, fai patapunfete e sei dentro. C'è un amico militare cascato dentro, quindi so di cosa sto parlando. Proprio cascato, pum, letteralmente, non la latrina cascata. Caro mio, barzellette si sprecavano per settimana. Uscirne è più difficile,
mm-hmm,
capito?
Sì.
Va bene, allora la decisione è costantemente nell'anima. L'anima è il nostro luogo di regia. Decidiamo, che facciamo? Andiamo dallo Spirito Santo, dal mio Spirito Santo nato di nuovo? E la carne dice no, perché se no stasera non posso vedere quel film. Ah, allora andiamo in Spirito Santo domani? La carne dice, dopo domani. Non è così?
Sì,
è
vero.
Infatti i miei figli c'è un bambino John che lui posticipa sempre tutte le cose, ogni tanto le cose difficili le posticipa e poi non le fa più, e gli dico: figlio mio, le cose difficili io cerco di farle subito prima che viene il diavolo. E mi guarda: hai capito com'è la storia? Subito. Se posticipi
non le fai più.
Sì, è vero. Oh, e allora fate subito. Gesù cosa ha fatto? Prima subito di corsa al Calvario, capito? Subito di corsa. Cosa gli ha detto a Giuda? Giovanni 13: quello che devi fare, fallo presto. Giovanni 13 o Matteo 26 o Luca 22 o Marco 14, quelli sono i posti della Santa Cena, ricordatevi i capitoli, va bene? Allora, se devi andare al Calvario, vacci di corsa prima che ti scappa la voglia.
Amen.
Va bene? Io ho fatto un voto tanti tanti anni fa, ogni mattina mai svegliarsi senza memorizzare. Niente, un voto, una decisione che ho fatto. E mi ha tenuto a galla, è stata quella memorizzazione ogni mattina, è stata la zattera che mi ha fatto, che mi ha tenuto a galla quando... non raramente la mia nave religiosa è affondata. Sono state diverse navi religiose, alcune sono affondate, naufragate malo modo qualcuno, e sono rimasto da solo. Che ho fatto? Me ne sono andato a evangelizzare da solo. Mi ricordo una volta in Venezuela, missionare, eravamo lì, la casa si è sfasciata, eravamo una quindicina di zucche, uno per conto suo, la casa si è sfasciata. E si è andato in 15 direzioni diverse, una decina. Ho chiesto ai fratelli: faccio squadra con voi? Dice: no, sai, io qua, là, io là. Sono rimasto da solo. 1979. Cosa ho fatto? È stato un periodo duro, va bene? Solo. Sono persino cascato nella pornografia, leggermente, un poco. Ero solo. E poi ho capito che la pornografia mi guidava al diavolo. Ho detto: alt, ho chiesto perdono al Signore. Signore, perdonami. Se quando sei solo cadi nel cesso, hai capito? E siamo aiutati a uscire. Sono arrivati due fratelli dal nord del Venezuela. E perché mi hanno detto, io mi ero slogato un piede, non potevo camminare, insomma, una lunga storia. E erano lì e detto: guarda, noi dobbiamo andare a rinnovare i documenti, che la moglie era messicana. E dice: però torniamo. E dopo 3 settimane sono tornati. Nel frattempo io ero uscito dal cesso della pornografia, grazie a Dio. E allora sono arrivati e sono andato in giro a evangelizzare. Io ho detto: grazie Gesù, mi hai salvato. Evangelizzavo da solo così. Era dura perché quando ti scoraggiavi e cadevi in una fossa non c'era nessuno ad aiutarti. Infatti dice Ecclesiaste: guai all'uomo che quando cade solo c'è nessuno ad aiutarlo. Non sto mica parlando di quando inciampi sul cadreghino, su uno scalino, sto parlando di quando cadi nello spirito, quando cadi in una Batseba, quando cadi come Pietro che ha rinnegato Gesù 3 volte. E loro, questi fratelli, sono arrivati e è stato un tempo meraviglioso. Siamo andati a girare dappertutto, evangelizzare di qua e di là. Io avevo un chitarrino che non sapevo suonare e il fratello sapeva suonare ma non aveva il chitarrino. Allora abbiamo unito Zoppo e il Cieco, ci siamo uniti, capisci? E andavamo in giro a fare teatrini per le scuole, questo. Però io veramente ero liberato dai miei peccati. E volavo come un'aquila ringraziando il Signore, alleluia, alleluia. E mi ricordo, siamo andati in una quindicina di scuole, saremmo state. E mi ricordo, pregavamo in gruppi di 50, 100 alunni, diceva Gesù. Alla fine abbiamo pregato con 3.500 alunni, mi ricordo, per ricevere Gesù. E così mi sono rimesso in sella, il Signore mi ha perdonato i miei peccati. È difficile quando si è solo, perché puoi cascare in una fossa, va bene? Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Alleluia, grazie Gesù. Dovremmo, Angelina?
Pensavo che proprio qui è intervenuta la coscienza che tu hai addestrato, come dicevi, con la memorizzazione, con la parola, e quella coscienza ti ha tratto fuori dalla pornografia, dai peccati, perché avevi Gesù forte, la parola cresciuta dentro di te, e quindi non è durato per anni questo problema, ma dopo 2 o 3 settimane dicevi che
sì, grazie Gesù, e quell'amore per Gesù vero, è stato l'amore vero per Gesù che Davide aveva, che l'ha fatto pentire della storia di Batseba.
È la parola che hai messo dentro di te, la coscienza, che è la presenza di Dio in uno che è salvato.
Sì, esatto. Coscienza è la presenza di Dio in noi.
L'anima addestrata di seguire
Gesù. L'anima può essere addestrata o scapestrata. Se tu invece di abbeverarla col puro latte della parola, gli dai pornografia, telefonino, internet, Gesù ti guarda in faccia e dice: hai indurito il tuo cuore? La risposta è sì. E quando arrivi davanti a un calvario, davanti a un martirio, cosa fai? Davanti al sacrificio, davanti a un Isacco che mette sull'altare, davanti a abbandonare dei familiari, degli amici che ti amano e che li ami, cosa fai? Non riesci, perché hai indurito il tuo cuore. È come dire, la tua coscienza non va, come c'è una pistola, tiri il grilletto e non parte niente, morto. Lì su una panca di chiesa a scaldarla. Va bene, però sì. Allora sì, dicevo, mi ha salvato che ogni mattina praticamente senza fallo mi svegliavo, ormai sono 47 anni che servo il Signore nel mio piccolissimo, svegliavo e la parola. Adesso è immagazzinata, adesso o la memorizzo o la ripasso o la medito, ma se non mi sveglio la mattina con la parola sono morto. Va bene, questo mi ha tenuto, specialmente quando mi sono trovato solo tante volte, però ho imparato la lezione: se non mi sveglio la mattina e comincio con la parola, cascherò in una fossa. E allora tutte le mattine con la parola, con Gesù, inzuppare, lavarmi il cervello, lavarmi la zucca dura, funziona, ma devi sviluppare un'abitudine, come drogarti, come fumare, come se fossi un alcolizzato, non puoi fare a meno la parola, quindi
amen.
Devi diventare assuefatto di parola.
Amen.
E poi cosa succede poi? Dio vede dall'alto e ti
benedice. Grazie Gesù.
E allora cosa fa? Vede che c'è 2 talenti solo, però sei fedele e te ne dà altri due. Vede che ce n'hai 5, ma sei fedele,
ti dà altri 5.
A chi ha sarà
dato.
Ma chi non ha?
Sarà tolto anche quello che credeva di avere.
Esatto. Io, tu credi davvero alla tua religione, al tuo cattolicesimo, protestantesimo, io sono un evangelico, io, ti toglie anche quello. Sì, sei un evangelico, però un ramo secco senza frutti. Invece quando cominci a portare frutti porterai più frutti. Proverbi 11:30, l'albero del giusto, il frutto del giusto
è un albero di vita.
Capito? Il nostro frutto non è un frutto, il nostro frutto
è un albero.
I nostri frutti sono alberi. Oh. Le persone che evangelizziamo devono essere loro alberi di frutti. Amen. E allora dopo che sono cascato in quella fossa, ragazzi, sono un po' spaventato, ho detto: caspita, questo può essere il funerale della mia carriera di missionario. E allora mi sono pentito, ho detto: alt, sono tornato a Gesù e mi ha perdonato. Alleluia.
Grazie Signore.
E da allora vivo anche nel timore di... Cioè a volte deve permettere che ti scotti, ti bruci. Oh, è brutto. Sì, perché Dio permette che ti bruci? Così impari.
Per insegnarti, sì.
Che Dio ha permesso che Davide cascasse con Batseba, però Davide ha imparato.
Mm-hmm.
Da allora in poi non lo fece più. Invece Salomone cadde 999 volte. Mm-hmm. Non aveva imparato. Amen?
Amen.
Gloria
Amen.
A Dio.
Grazie,
Amen.
Signore.
Colossesi 3:3, dai che siamo in chiusura. Su
Colossesi 3:3.
E Romani 6:5, 2 scritture bellissime.
Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E Romani 6:5. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua.
Alleluia, alleluia. Alleluia. Quindi se noi innaffiamo la nostra anima con il latte della parola e chiediamo sempre perdono a Gesù quando pecchiamo, ecco che Gesù ci aiuta a non peccare più. Certo, siamo sempre peccatori, però un conto se uno pecca deliberatamente perché ama il peccato, che può essere pornografia, può essere menzogne, può essere pigrizia. Un conto è se tu pecchi perché ami il peccato, un altro conto perché il diavolo ti ha lanciato una freccia, ti ha colpito, ti ha avvelenato, te la sei strappata e sei guarito.
Man.
Un altro conto dice, oh che bella frecciata, un'altra prego. Aspetta che abbasso lo scudo un po' di più, così che mi prendo, allora qui c'è, vediamo un po' egoismo, pornografia, qui c'è superbia, qui c'è egoismo. Me ne mancherebbe uno, amore per amare il mondo, qui un'altra frecciata qui, capito? Hai abbassato lo scudo e quando abbassi lo scudo alla fine il diavolo ti incatena. Dove ti incatena? In qualche panca di chiesa, capisci? Ti incatena una panca di chiesa e ti dice sei un buon cristiano. Poi quando cominci invece a fare il discepolo, evangelizzare, andare tutto il mondo e predicare il Vangelo, le chiese becca morte, le chiese mezza morte si svegliano che tu sei un disgraziato. Tu siccome non sei cattolico protestante, allora devi essere un disgraziatone, perché cosa fai in giro a predicare il Vangelo che non è il loro? Fin quando sei lì morto o stramorto, tutto bene. Dormi il sonno del morto lì. Ogni tanto svegliati per pregare qualche pregherina. Insomma, segui quello che fanno gli altri, insomma. Seguire il flusso dei pesci morti nella corrente, insomma, ecco. Ma quando vai controcorrente, come fanno i salmoni, e allora gli altri pesci mezzi morti, che fa quello che va controcorrente? È pazzo. Ma che fatica andare controcorrente. E il salmone dice, non capite niente. La mia carne di salmone è la migliore di tutta la vostra messa insieme. E il salmone nuota a controcorrente. Ogni tanto trova una piccola sacca d'acqua ferma, si riposa un pochino, ok? E poi continua per andare a depositare le uova. Noi stiamo andando controcorrente e i pesci mezzi morti che fluttuano, che a malapena riescono a muovere le pinne, ci criticano. Ma siete pazzi? Come farete senza marchio della bestia? Come farete senza soldi, senza lavoro, senza il signor Conte che vi dà i soldi, che vi darà la pensione per invalidi che si chiama di cittadinanza? Come farete senza di queste cose? Come facciamo? Il giusto vivrà per fede.
Amen.
Se si ritrae indietro, la mia anima non lo ama, dice il Signore. Come facciamo se è controcorrente in Egitto? Gli egiziani controcorrente quante volte? 10 volte! 10 piaghe contro l'Egitto e gli egiziani 10 volte. No! No! Noi è altra piaga, boom! E noi induriamo il collo. Aaron è pronto, altra piaga. E noi induriamo ancora il collo. Aronne, sì signore, altra piaga. Insomma, 10 volte. Alla fine sono morti anche i loro figli. Hanno detto, qui se queste non li molliamo, qui salta tutto. Mm-hmm. E lui gli è entrato un po' di sale nella zucca finalmente. Non facciamo così. Angela, te la parola.
Amen. Grazie signore. Gloria a Dio. E credo che ci fermiamo qui, abbiamo risposto a Sabrina e possiamo anche continuare domani con le altre domande dai fratelli.
Va bene, ma io...
Per oggi?
Ho fatto presto oggi, per 4:48.
Sì, abbastanza veloce presto, sì. Hai fatto bene.
Che ore sono oggi? Queste sono le... Qui sono le 15:45 alle 12.
Alle 12,
sì. In Italia? Cosa
sono? 17:45.
17:45 in Italia?
Mm-hmm.
Ok, allora va bene.
Dovrebbe essere.
Magari vogliono andare a riposarsi, poveracci.
Sì.
Allora, grazie, se non c'è altro, li benediciamo.
Ci sentiamo domani alle 14:00 e questo orario rimarrà per tutto il vostro inverno e la nostra estate, alle 14:00.
Allora, Dio vi benedica, fratelli, Dio vi benedica e preghiamo una preghiera di benedizione a tutti voi.
Amen.
Nel nome di Gesù, Signore, benediceli, Signore. Grazie, aiutaci Signore. Tutti noi a non incallire, non indurire il cuore, tenere
Amen.
Una coscienza
Amen.
Soave, soffice,
Amen. Dio,
Signore Gesù, la sua coscienza collegata all'anima, Signore Gesù, grazie.
Grazie.
Alleluia. Non vogliamo che tu ci dici un giorno avete indurito il cuore. No, Signore, non vogliamo indurire il cuore, perché il cuore indurito non avremo la fede di fare guarigione, non avremo la fede di guarire noi ed altri, non avremo il coraggio, la forza, l'amore di andare a evangelizzare, non avremo le lacrime giuste per quelle pecore che devono salvarsi, Signore. Penseremo solo al nostro dannato io, solo alla nostra convenienza, alla nostra carnaccia, alla nostra carne. Signore, noi vogliamo invece pensare a te, vogliamo invece fare contento a te. Noi vogliamo fare felice il nostro Dio. Vogliamo che il nostro Dio sia felice, che quando ci guarda dice: guarda, quelli sono i miei figli, guardali lì, eccoli lì, che mi servono e mi portano gloria.
Amen.
Non vogliamo un Dio che si vergogna di noi, dice: no, non guardare lì, quelli non li voglio neanche vedere. Non vogliamo un Dio, non vogliamo essere così. Signore Gesù, benedici i fratelli allora, benedici con una coscienza forte, una coscienza di Cristo, una coscienza basata su un'anima che è anche di Cristo, e come? Meditando la parola, vivendola, amen, credendola, amandola, predicandola, Signore.
Amen.
E tutti i giorni, Gesù. Signore, innacquare l'anima, il cuore,
amen,
con il latte della parola di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Gesù. Amen.
Fratelli,
nome di Gesù.
Io vi saluto.
Grazie, Gesù.
Do un bacio sulla fronte a tutti quanti.
Amen. Amen.
Venite domani, portate le pecore se ne avete, che vengano a casa vostra. Appuntamento: ascoltare uno che grida dalla mela da Sud America, e preparate una bella torta di mele con una tazza di tè, una cosa che non possono rifiutare. Nessuna mangiata, però io non sono d'accordo a fare grandi mangiate. Si viene per Gesù. Alleluia.
Amen.
E chi invece vuole la mangiata, no, deve venire per il Signore, non per la mangiata. Non l'ho mangiata, niente. Va bene, un tazza di tè, caffè e cappuccino e un pezzo di torta, li potete invitare per quello. Ci sentiamo domani. Angela, a te.
Amen. Grazie Gesù, vi amiamo fratelli.
Amen.
Tante benedizioni a voi, un abbraccio forte. Ciao ciao.
Mashalem, Gesù gridò, e la terra in pieno giorno si oscurò. Alla croce lui disse sì, con amore immenso al Padre s'obbedì. Umiliato Dio tra noi, senza colpa lui patì l'abbandono. Mio re, quanti sperano in te. Meshalem, tutto si compie in te. Meshalem, re dei giudei, che portasti il peso dei peccati miei. La tua si compie in te.